Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, anche quest'anno ci troviamo insieme per questa celebrazione solennissima di inizio del Triduo e di ringraziamento al Signore per il triplice dono che ha fatto alla sua Chiesa in questo giorno: l'Eucarestia, il sacerdozio e l'amore fraterno, soprattutto nel servizio. Ci ritroviamo insieme dopo una Quaresima bellissima, molto impegnata, molto partecipata, e dopo 40 ore che non esiterei, sapete che non mi piacciono i superlativi, ma dopo 40 ore fantastiche, dove abbiamo vissuto momenti molto impegnati e belli, soprattutto con le donne e con gli uomini. Ci ritroviamo insieme per celebrare la grazia del cuore di Gesù, per celebrare i doni dell'amore misericordioso del Signore. Il Vangelo di oggi, capitolo 13 del Vangelo di San Giovanni, ci mostra alcuni aspetti della figura del Signore che voglio sottolineare questa sera nella nostra riflessione comune. Primo, Gesù sapeva chi era. Sapeva di essere il Figlio di Dio, sapeva di essere il Figlio di Dio fatto uomo per noi, sapeva di essere Dio Lui stesso, mandato dal Padre come testimone. Potremmo far riferimento allora al capitolo 8 del Vangelo di San Giovanni che abbiamo ascoltato nei giorni scorsi, dove Gesù apertamente dice questo: sono venuto per dare testimonianza alla verità. Secondo, Gesù sapeva che cosa doveva fare. C'è un momento del Vangelo, conosciamo tutti, nel quale Gesù viene interrogato sulla sua regalità. Il Vangelo di San Giovanni è tutto intessuto in questo gioco di regalità umana e di regalità divina. E Gesù dice a Ponzio Pilato, che lo interroga: tu lo dici, io sono re. Siamo al capitolo 18, verso 37. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo. Chiunque dà la verità ascolta la mia voce. Terzo, Gesù sapeva che la sua ora era giunta e sapeva che questa ora era un'ora di immolazione e di sacrificio. Per questo era un'ora di glorificazione del Padre, assecondando il Padre nell'obbedienza alla volontà. Con tutto questo nel cuore, Gesù sapeva chi era, Gesù sapeva cosa doveva fare, Gesù sapeva che era arrivato il momento di farlo. Con tutto questo nel cuore, e ho sottolineato ultimamente molte volte questo aspetto, Gesù va a morire. Gesù si prepara a morire. Voi immaginate che cosa potrebbe succedere a noi se in un modo o nell'altro ci fosse comunicato oggi il giorno e l'ora della nostra morte. Gesù sapeva tutto e si avvicina a questo momento senza farsi schiacciare dal male, dalla cattiveria, dal rinnegamento, dal tradimento, tutte quelle cose che erano lì presenti già nell'ultima cena: Giuda che aveva già concordato il prezzo, Pietro che dice non ti tradirò mai, darò la mia vita per te. Gesù sapeva tutto. Questo male non lo schiaccia, ma continua ad amare. Anzi, ci dice il Vangelo che abbiamo appena sentito, al primo versetto, capitolo 13, versetto 1, che Gesù, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li ama sino alla fine, li ama di più. E abbiamo detto anche di recente che questo amare di più di Gesù non è soltanto quantitativo. Gesù li ama quanto può amare il cuore di Dio, li ama infinitamente. Ma vuol dire anche un limite temporale, li ama fino all'ultimo momento. E cosa nasce dal cuore di Gesù? In questa volontà di amare che non è schiacciata dal tradimento e dalla cattiveria, nasce il sacramento dell'Eucaristia. Infatti, nell'Eucaristia Lui vuole rimanere presente realmente, veramente, sostanzialmente, come ci dice il Concilio di Trento. Perché? Per essere vicino a tutti gli uomini, in tutti i tempi, in tutti i posti, qualsiasi uomo. L'Eucaristia è un segno dell'amore di Dio, dell'amore del cuore di Gesù per noi. Noi crediamo che finché questo mondo nel quale siamo messi, non per godere ma per camminare nella fede verso la vita eterna, che finché questo mondo vedrà ancora la luce dell'ultimo giorno, ancora ci sarà l'Eucaristia. Il velo del mistero nel quale viene celebrato questa realtà eucaristica non oscura e non toglie l'amore dai nostri cuori. Chi va a messa, chi fa la comunione con le dovute disposizioni, chi si ferma all'adorazione eucaristica sperimenta l'amore di Gesù, lo conosce, lo riconosce in mezzo a tante proposte che il mondo di oggi fa. Per fare tutto questo, per poter continuare ad amare tutti in tutti i posti, in tutti i tempi, Gesù inventa l'Eucaristia, ma per l'Eucaristia servivano degli strumenti. Ci volevano quegli strumenti che il cuore di Gesù riteneva opportuno, non che noi uomini ritenevamo adatti, ma che il cuore di Gesù riteneva opportuno. Ecco il secondo dono, il sacerdozio. Nell'ultima cena Gesù ha davanti solo gli apostoli e li consacra in quel momento, con quelle parole che noi conosciamo, fate questo in memoria di me, li consacra sacerdoti e vescovi. A loro volta gli apostoli, avendo capito questa logica del cuore di Gesù, hanno trasmesso nei secoli questo dono, ininterrottamente presente nella Chiesa, la successione apostolica. Il sacerdote è per l'Eucaristia. Questo era l'argomento dell'omelia che il mio vescovo, il cardinale Canestri, fece nel giorno della mia ordinazione sacerdotale. Voglio regalarvi alcune parole dette da lui. Ha detto così: ci rechiamo nel cenacolo. Cristo ha voluto restare con noi inventando, soltanto la sua fantasia divina è capace di questo, inventando il sacerdozio, inventando la possibilità per un uomo di far scattare una scintilla che congiunge Dio alla terra e la terra a Dio. Nessuna potenza umana, nessuna dignità umana potrà mai sostituire nella celebrazione eucaristica il sacerdote ordinato. Nei secoli allora viene trasmesso questo dono. Nell'ultima cena nasce il sacerdozio di Cristo. Gesù lo inventa. La parola corretta sarebbe istituisce questo sacramento. E poi lo partecipa a questo unico, vero sacerdozio che gli appartiene, lo partecipa a delle persone nel corso dei secoli. Nel tempo, questo dono del sacerdozio viene fatto a uomini che ricevono il giorno della loro ordinazione questo dono di partecipare all'unico sacerdozio di Cristo. Questo è il mistero che avviene il giorno della nostra ordinazione. La nostra venerazione per i sacerdoti è radicata qui. Lo ricordavo anche di recente, durante le 40 ore. Non per la persona del sacerdote, ma per il fatto che il sacerdote è scelto come strumento di Dio per prolungare nei secoli l'opera del Signore. È molto bello pensare quanto il Signore ama i sacerdoti e ricordare, anche se adesso non ho il tempo per allungarmi su questo, e ricordare che la Madonna ha detto che i sacerdoti sono la pupilla del suo occhio. Dobbiamo pregare molto per i sacerdoti. Una preghiera che conosco da tanti anni, già da quando ero in seminario, dice così: Signore, tieniti i sacerdoti colti, i sacerdoti che sono sapienti, dacci sacerdoti santi. E io credo che questa è la preghiera nostra stasera. Signore, dacci i sacerdoti, tutti gli altri tieniteli, dacci i sacerdoti santi. E se facendomi una domanda doveste chiedermi quale grazia vuole che chiediamo per lei oggi, esattamente questa: che possa essere santo così come piace al Signore per i compiti che mi ha dato. E terzo, in questo contesto di amore, in questo contesto di amore che si diffonde nel tempo, nei secoli e in tutti i luoghi, Gesù ci lascia il precetto della carità. È come se Gesù abbia svelato una sorpresa, questo grande tesoro di amore che aveva nel cuore, e abbia voluto anche questo spiegarcelo, anche questo farcelo conoscere. Io penso, un pensiero ben sostenuto, non ultimo da quello che ha detto il Papa il 30 giugno del 2016, io penso che la vita di una persona, se non si capisce che noi abbiamo la vita per metterla a servizio, per amare servendo, che il nostro compito qui sulla terra non è quello di accumulare, di godere, di divertirci, la vita di una persona, se non arriva a questo traguardo, è sprecata. Diceva il Papa, vi ho detto, 30 giugno 2016, chi non vive per servire non serve per vivere. Guardate che la frase è molto pesante, molto forte. Se tu, caro fratello e cara sorella, non hai capito che a casa, in parrocchia, al lavoro, con gli amici, ovunque ti trovi, il tuo posto debba essere quello del servo, non puoi assomigliare a Gesù. Non gli assomigli di fatto, perché Gesù ha detto: io non sono venuto per essere servito, ma per servire, dando la vita. Il servizio si paga, l'amore dà senso alla nostra vita. Chi non ama non serve, si serve delle persone e delle situazioni. Chi non ama, chi non serve, non conosce il gusto di una vita che ha un senso pieno. Dice l'Apostolo Paolo, questa frase è molto importante perché l'Apostolo Paolo l'attribuisce a Gesù, ma nei Vangeli non c'è, è una frase molto importante. Dice l'Apostolo: c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Perché l'amore più grande, ci ha spiegato Gesù, è quello che si dimostra dando la vita per gli altri, pagando di persona. E questo gesto noi adesso lo vogliamo vivere. Il gesto di un amore che serve è quello che viene dimostrato con la lavanda dei piedi. Intanto ringrazio certamente di cuore gli uomini del Nazareno che in questo momento rappresentano gli apostoli. Ma a tutti voi, come ogni anno dico, non facciamo teatro. Quello che io faccio adesso lo faccio per me e lo faccio per voi. Mentre io lavo i piedi alle persone che rappresentano gli apostoli, ciascuno dica: anch'io voglio servire, anch'io voglio amare così dove mi ha messo il Signore, anch'io lavo i piedi come sta facendo il parroco, anch'io lavo i piedi e voglio imparare a lavare i piedi agli altri, perché questo è l'amore che dà senso alla mia vita. Noi sappiamo, ce lo dice il Vangelo, che la Madonna non era presente all'ultima cena. Però sì, la Madonna è nel cuore della Chiesa. La Madonna è vicina ai sacerdoti. La Madonna parla di sé come serva, l'umile ancella del Signore. Alla Madonna Santissima, oltre che la richiesta di assisterci nella nostra vita cristiana, eleviamo anche la preghiera, perché gli insegnamenti e i doni che il Signore ci fa in questa celebrazione del Giovedì Santo